Sei in compagnia di SBS Italian.
E la novità è che ritorna al nostro appuntamento con la tecnologia, la scoperta delle sue trappole, dei suoi segreti, e noi riprendiamo un discorso che avevamo interrotto lo scorso mese.
Esattamente, ci conduce come sempre per mano in questo viaggio Davide Gaido, fondatore di Priblo.com e relatore sulla privacy online, responsabile tecnico di una grossa multinazionale. Chi più ne ha più ne metta, insomma, buongiorno Davide.
Buongiorno a tutti, buongiorno Carlo, buongiorno Francesca.
Davide, che nel frattempo nelle tre settimane che sono passate dal nostro appuntamento con i Bitcoin ci ha aperto un mondo, e praticamente noi ci siamo lasciati la volta scorsa, e praticamente tre secondi dopo tu che hai lasciato il nostro studio, tutti hanno iniziato a parlare di Bitcoins.
Sì, perché SBS è sempre all'avanguardia, è sempre
e Davide è un po'
avanti.
La nostra Sibilla Cumana dell'informatica.
Eccolo, ecco, 1300 799 626, se avete delle domande da porgere a Davide. Noi appunto parleremo di Bitcoins, blockchain. L'argomento ha suscitato un notevole interesse nei nostri ascoltatori, visto appunto che noi siamo trendsetters, come
ovviamente
ci hai detto. Allora, continuiamo a parlare del futuro di questa tecnologia, Bitcoins.
Sì, allora oggi volevo focalizzarmi un po' più sul perché piuttosto che sul come. Nel senso che a me quello che piace di questa tecnologia e delle tecnologie relative ai Bitcoin sono il futuro e il modo in cui cambieranno il mondo. Adesso si fa tanto parlare di speculazione, la maggior parte delle persone parla di come divento ricco. Anche i miei amici mi hanno cominciato a chiamare, ma come faccio a diventare ricco? No, non è così che funziona, perché adesso attualmente è veramente volatile, è veramente rischiosissimo.
Ecco, ricordiamo appunto il giorno dopo sì. Il nostro talkback è calato del 20%.
Sì, istantaneamente, ma anche io mi sono segnato che alle 8:30 del mattino del 23 di novembre, quando ero qua l'altra volta, i Bitcoin valevano $10.800 circa. Adesso sto guardando bel bello sul mio telefono e siamo a $22.000 e passa. Quindi tecnicamente avreste potuto raddoppiare il vostro guadagno. Però, col senno di poi, è facile vincere anche la lotteria. È questo che bisogna fare un po' attenzione, nel senso che...
È una macchina del tempo,
cioè qualsiasi cosa, anche investire nelle azioni. Se qualcuno domani sapesse che la Microsoft lancia un prodotto nuovo, compra le azioni oggi, magari si raddoppiano domani. Però è facile parlare col senno di poi. C'è tanta voglia adesso di dire: non voglio essere lasciato fuori, non li ho comprati nel 2003, li voglio adesso. Ma attenzione, veramente.
Ma soprattutto
attenzione,
anche
cautela.
Capire, perché insomma ormai esatto. Se ne parla abbastanza, ma dobbiamo dare delle informazioni corrette e cercare di, insomma, dimenarci in tutti questi termini nuovi che abbiamo cominciato a sentire, in tutta questa complessità, come Davide ci stava spiegando. Allora, ma per chi si fosse per caso perso la puntata precedente, appunto, in cui abbiamo introdotto questo argomento, che ritroverete chiaramente sul nostro sito sbs.com.au/italian, Davide, facci un attimo un rapidissimo recap su che cosa sono i Bitcoin, se possibile.
Assolutamente, lo faccio in breve. Come ha detto giustamente Francesca, abbiamo un bellissimo podcast su SBS ed è una bella puntata qua di settimana scorsa in cui abbiamo veramente approfondito.
Non state a dirlo.
Siamo esattamente obiettivi noi, vero?
È una cosa che non lo dico dal mio punto di vista, è un'oggettività.
Si è sentito okay. Da fuori, Davide.
Comunque, il concetto è che è una valuta decentralizzata, è una criptovaluta decentralizzata. Che cosa vuol dire? Che nessun organismo né governativo né bancario la controlla, e vuol dire che tutte le transazioni, cioè il libro masto delle transazioni, che adesso è fondamentalmente in mano alle banche, è in mano alla collettività. Quindi tutto il mondo ha una copia del libro mastro. Per comprare e vendere Bitcoin non dovete necessariamente acquisire né scrivere sul libro mastro, ma se lo fate venite premiati con una frazione di Bitcoin, che è quello che si chiama mining, che è una cosa di grande interesse anche quello. Che cos'è il mining? Il mining fondamentalmente è le operazioni matematiche che compongono i Bitcoin. Quindi il Bitcoin è basato sulla crittografia. La crittografia richiede operazioni matematiche complesse per essere risolta. Chiunque partecipa volontariamente viene premiato con una frazione di Bitcoin in cambio del costo della corrente che serve per mantenere un computer attivo.
E qua ci sono dei caveat, perché per esempio nel mondo occidentale il gioco non vale tanto la candela visto gli alti costi dell'elettricità, e infatti le grandi mining factories sono in posti come la Siberia, nel sud-est asiatico, dove appunto c'è un accesso all'elettricità più, diciamo, sì, più facile, più economico.
Io realisticamente in Australia non lo farei, perché comunque ci vuole un computer dedicato che parte da $600, poi costo della corrente eccetera, fai due conti, escono pochi centesimi alla settimana. A meno di non avere pannelli solari, ma lì comincia a diventare una roba, a un certo
come
punto,
investimento.
Una sorta di apparato.
Sì, aprite una gelateria che forse è più facile, a quel punto diventa più
facile.
E poi
il gelato è buono, e soprattutto insomma uno lo può anche toccare, assaporare. Queste Bitcoin ancora non abbiamo capito bene che cosa sono sostanzialmente.
Sono dei bit, dei come le vostre foto su Facebook, sono delle...
Ci sono e non ci sono, ci sono in una realtà parallela che è quella virtuale.
Però quello che io ricordo sempre, che questo è importante, ricordatevi che anche il dollaro australiano è la stessa cosa, cioè oramai noi viviamo in una società senza contanti, non so quanti, già in questa stanza io forse ho $10 nel portafoglio, la maggior parte delle nostre transazioni sono fatte comunque con carta di credito eccetera, che comunque non è tangibile, quindi attenzione a non confondere le cose, perché nel mondo attuale fondamentalmente hanno molte punti di congruenza, sono tutti bit nel computer.
Allora, possiamo approfondire il concetto del mining?
Sì.
Se ci sono ancora dei dettagli che vuoi darci.
Sì, quello che voglio darvi è per collegarmi poi all'argomento dopo. Cioè, il mining serve per scrivere nel libro mastro. Questo libro mastro viene compilato e quando, immaginatevi che voi avete veramente un libro mastro, un taccuino in cui scrivete tutte le transazioni, a un certo punto arrivate alla fine. Questo libro mastro andrà a far parte di una pila di tanti altri libri mastri. Questo è quello che si chiama blockchain, che è il termine che sentite. Quindi una catena di blocchi. Ogni blocco è un libro mastro. La blockchain è una catena enorme
di tutte le operazioni quindi, che hanno portato...
Quindi la cosa importante è che il Bitcoin si basa sul blockchain. Ma nel mondo attualmente altre tecnologie sono nate sfruttando questo concetto di blockchain. E il più interessante di questi è per esempio Ethereum, che secondo me rivoluzionerà il mondo, che è un'altra criptovaluta su cui le persone investono senza rendersi conto che non è una criptovaluta.
Io non so te Carlo, ma tu l'hai mai sentito questo Ethereum?
Sì,
tu
perché
sì?
Cioè, sono preparatissimo.
Assolutamente no, allora faccio la parte del capro espiatorio, non ne so nulla, raccontami.
Perfetto.
Un po' meglio.
La parte del capro espiatorio, ammazzate.
Allora, scusate ma intanto ho un bellissimo raffreddore cortesia di mio figlio e del daycare. Comunque, se il Bitcoin è una criptovaluta basata sul blockchain, Ethereum è un sistema per adoperare, è difficile da spiegare, ma per farla molto breve, è un ecosistema per eseguire applicazioni sul blockchain. Quindi invece di solamente scambiare valuta, vi permette di eseguire intere applicazioni. Tecnicamente potreste avere un sito intero su Ethereum.
Ma è tipo una somma quindi di questi spostamenti?
È proprio un linguaggio di programmazione fondamentalmente. Senza entrare in cose molto più complicate, la cosa più semplice, che è quella che viene utilizzata adesso già da alcune istituzioni finanziarie e che a mio avviso rivoluzionerà il mondo, sono quelli che si chiamano i contratti intelligenti. Noi settimana scorsa avevamo fatto un esempio con i Bitcoin parlando di uno scambio di mele.
Ecco, questo è il momento essenziale, perché noi purtroppo abbiamo un livello intellettuale che è pari a quello di un bimbo di 3 anni e soltanto con mele e pere riusciamo a capire di cosa stai parlando.
Allora, facciamo con le mele e pere.
Allora, Carlo aveva una mela.
Esatto. Beh, allora, Bitcoin. Carlo ha una mela, un Bitcoin, la vuole dare a Francesca. Bitcoin dice, Carlo ha dato una mela a Francesca. Semplice. Con Ethereum, invece, Ethereum direbbe, Carlo deve dare una mela a Francesca tra 10 giorni.
Ok.
Carlo dà questa mela ad Ethereum, Ethereum la trattiene e la rilascia a Francesca solo se una certa condizione viene completata. Se non viene completata, la mela ritorna a Carlo. Se viene completata, la mela va a Francesca. Che cosa serve tutto questo? Serve a risolvere alcune delle vere e complesse situazioni che ci troviamo a fronteggiare oggi, come ad esempio la compravendita di case. La compravendita di case perché è complicata? Perché ci vogliono tantissimi occhi per validare quello che state facendo. Quindi ci vuole l'avvocato, l'agente immobiliare, il notaio alla fine di tutto. Perché la casa è un bene considerevole e fondamentalmente deve saperlo il governo, deve saperlo chiunque altro. C'è una grossa catena di burocrazia. Tecnicamente, sì, non posso prevedere il futuro, io ci credo e secondo me sarà così, arriveremo a un futuro in cui tramite Ethereum e uno smart contract la compravendita di case diventerà molto più semplice. Perché? Perché come i Bitcoin, il libro mastro in mano a tutto il mondo, in questo caso la compravendita di casa diventerebbe in mano a tutto il mondo. Quindi non c'è più bisogno di un governo che dice è vero che adesso la casa è di Francesca, perché tutto il mondo ne sarebbe testimone. E questo potrebbe avere veramente tante altre applicazioni che tagliano un po' di burocrazia.
Allora, noi vi lasciamo un minuto e mezzo per digerire queste informazioni che Davide ci ha appena dato. Vi ricordo che potete chiamarci al 1300-799-626 per chiedere chiarificazioni. Una piccola pausa, ritorniamo tra pochissimo. E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS. Intanto il Milan finisce la sua partita 3-0 contro il Verona. Calcio si capisce bene perché c'è una palla, che cosa succede. Invece noi dobbiamo fare uno sforzo mentale di concentrazione molto più, diciamo... Come descriverlo?
Un pochino più impegnativo. Più impegnativo. Però per noi menti comuni, però bisogna anche dire che grazie a Davide, diciamo, tutto questo risulta un po' più semplice, perché stamattina stiamo parlando di Bitcoin e anche di Ethereum, questo nuovo concetto che abbiamo appena accennato. Allora, ricordiamo anche, prima di proseguire la nostra conversazione, che le linee sono aperte al 1300 799 626, per chiamarci, magari porre le vostre domande a Davide. Mandateci anche un SMS allo 0429 996 263. Ricordatevi la pagina facebook.com/SBS Italian per agire con noi in ogni momento.
Allora, Ethereum, come ci dicevi tu, è una piattaforma per gestire applicazioni. Sostanzialmente abbiamo detto che la blockchain è il famoso libro maestro che una volta usavano le banche, ma adesso è decentralizzato, lo possono utilizzare tutti. Ethereum quindi usa queste blockchain, questo libro maestro, per applicazioni, e ci hai fatto l'esempio di compravendita di casa in un futuro lontano. C'è arrivata una domanda da Gigi e dice: ma se io acquistassi una casa con Ethereum, vorrei sapere chi ci sta dietro Ethereum, come posso fidarmi?
Questa è una domanda veramente interessante, perché è una delle maggiori critiche con i contratti intelligenti. La risposta più breve è: nessuno sta dietro ad Ethereum come con i Bitcoin, è parte della collettività, quindi Il codice e le regole che gestiscono Ethereum sono pubbliche, quindi è fondamentalmente in mano a chiunque voglia adoperarlo, che è la stessa cosa di Bitcoin, cioè la democratizzazione totale di una serie di cose che adesso non sono democratiche, e adesso noi diamo molta fiducia a governi, banche, istituzioni finanziarie, la legge, insomma sono dei passi fatti per democratizzare certe complessità. E adesso va detto ovviamente che è sempre il solito discorso: noi viviamo in Australia, che è un paese di cui io mi fido ciecamente. Diverso diventa quando si parla di alcuni paesi instabili dell'Africa. È un po' questo il concetto, cercare di dare la sicurezza che noi abbiamo a tutto il resto del mondo. Detto questo, sicuramente in un futuro questi contratti intelligenti dovranno diventare parte della legislazione, nel senso che a un certo punto la compravendita di beni immobili, la compravendita di qualsiasi cosa, va bene che c'è un contratto intelligente, che tutto il mondo sa che noi ci siamo scambiati le case, ma inevitabilmente ci dovrà essere un aggiornamento della legislazione per includere questo tipo di contratti. Questo va assolutamente detto.
Anche perché se l'utopia è un mondo più cristallino e decentralizzato, per adesso l'utilizzo di Bitcoin viene associato a operazioni del sottobosco.
Assolutamente. Infatti io quello che vorrei fare qui è lanciare delle idee, dirvi la parola Ethereum, non tanto spiegare o fare una lecture universitaria. E voglio comunque dire che è un concetto che tutti possono apprendere. Io non ho una mente particolare, mi informo, ci vuole del tempo perché sono cose molto complesse, ma io voglio dare una spinta, no? E cercare di dire ai radioascoltatori: questo è quello che sta succedendo, quello che potrebbe succedere, perché secondo me ci sono delle cose veramente interessanti. Per esempio, tramite Ethereum ci sono degli startup come Civic che vogliono democratizzare i documenti, cioè fare un sistema di carta d'identità che diventa pubblico, ma più privato di quello che è adesso, che è decentralizzato, quindi non è più un governo che ti garantisce, quindi un governo dittatoriale, non ti puoi tu togliere la cittadinanza, perché tutto il resto del mondo sa che tu sei la persona X che viene dal paese Y. Oppure c'è stanno cercando altri startup di quantificare le emissioni di CO2. Sapete che adesso c'è sempre il carbon offset, tipo per esempio l'esempio classico è Jetstar, che è molto commendabile, che quando compri un volo c'hai un box per dire metti $10 per il carbon offset. È una cosa bellissima, perché quello che dice è praticamente tu immetti X emissioni, se dai $10 io li metto nei programmi di riforestazione, tecnicamente li ribilancio.
Sì, per misurare l'impronta ecologica,
esatto,
di alcune...
Ma è inquantificabile. Voi immaginatevi in un futuro in cui il CO2 diventa una criptovaluta e allora un'azienda compra, cioè un'azienda sta immettendo un chilo di CO2 nell'aria, lo deve comprare. E allora tu sai che questa azienda ha comprato 10 chili di CO2. Poi fa un programma per usare l'energia solare, allora lo può rivendere perché non le usa più. E diventa una cosa inquantificabile, diventa quantificabile. E noi in tutto il mondo sappiamo tecnicamente quanto CO2 c'è nell'aria.
Ma ci stai facendo capire che questo potrebbe quindi dare vita a un sistema un po' più virtuoso, forse, in alcuni sensi?
Sì, di tante cose, ma anche un altro startup in Svizzera che sta avendo molto successo vuole fare la stessa cosa per le medicine. Dirti, questi ingredienti sono stati fatti in questo posto alla tale data e scadono tra 2 anni. Perché adesso fondamentalmente anche lì ci fidiamo molto, diventerebbe completamente pubblico. C'è tutta una serie di cose molto interessanti, magari non succederà, magari succederà in un altro modo, ma secondo me è interessante sapere che qualcuno sta pensando a come cambiare il mondo in meglio.
Ecco Davide, in questo cambiamento, ma in un futuro, quando eventualmente i Bitcoin saranno mainstream, come farà un governo a controllare le politiche monetarie?
Avrà più senso parlare appunto anche di un governo forse a questo punto, oppure di una serie di figure professionali come non so gli avvocati, i notai, che visti questi contratti intelligenti probabilmente vedrebbero perso insomma una grande quantità del loro lavoro.
Sì, cambierà qualcosa, è interessante perché fondamentalmente noi ci stiamo spostando in un sistema globale in cui le leggi per tante cose sono un pochino indietro, nel senso che sono tutte leggi basate sulla nazione e non sulla globalità, mentre invece adesso noi viviamo in un mondo in cui ognuno si sposta, va dove vuole, in Italia cittadini italiani, cittadini di altri paesi che vengono a vivere qua, sta diventando veramente un mondo globale e magari Bitcoin potrebbe diventare una valuta globale, per esempio, non c'è più bisogno di scambiare il dollaro contro l'euro, non c'è più bisogno, io non lo so, potrebbe anche finire tutto in un grande nulla, però sicuramente ne stiamo parlando, stiamo toccando delle cose che 10 anni fa erano impensabili.
Esatto, anche perché appunto guardo soltanto tutte le polemiche che ci sono sull'euro o sul deprezzamento o meno della valuta italiana e quindi bisogna ripensare il tutto. C'è una domanda di Antonio che ci dice, ma ci avevano già presentato i social media come una fonte di democrazia? Abbiamo visto un po' come è andata a finire. Come si fa a pensare che il bene trionfi con le monete virtuali o criptovalute che dir si voglia?
Bella domanda.
Io sono più invecchio più divento cinico. Non so se avete sentito, sta girando molto adesso, vi invito ad ascoltarlo, uno degli ex esecutivi di Facebook che adesso sta cercando di fare del bene, che fondamentalmente ha detto abbiamo rovinato il mondo con i social network, ha proprio usato la parola rovinato il mondo.
Probabilmente ne parleremo anche nei prossimi giorni.
Sì, è una cosa di cui volevo parlare anche in una delle prossime puntate perché è molto interessante, un ciclo che è veramente perverso e sicuramente questo è un bel problema. Il vantaggio che i Bitcoin hanno è che non sono controllati da nessuno, quindi se si crede nella buona volontà del mondo si potrebbe credere di fare del bene, però ha ragione, potrebbe benissimo diventare un'altra cosa come i social network e un'altra fonte di speculazione, di soprusi,
di cui magari non riusciamo a capire quali siano le conseguenze a lungo termine, perché è talmente tanto in progress a quanto sembra, è talmente tanto etereo ancora come argomento.
Vedi come attiri, è vero, è per quello che viene fuori.
Allora, Davide, stavamo parlando di decentralizzazione, che è appunto una delle parole chiave per capire Bitcoin e blockchain. Invece per quanto riguarda la decentralizzazione di internet, anche qua ci sono dei punti chiave da chiarire.
Assolutamente. Internet è la cosa indiscutibilmente adesso al di fuori dei social network e di alcuni meccanismi non tanto belli. Però internet è la cosa più democratica ed è la cosa forse più bella che è successa all'umanità, nel senso che noi ci troviamo adesso in un mondo in cui chiunque, indipendentemente da classe sociale, ricchezza, il paese in cui vive, ha accesso a determinate informazioni che erano fino a 100 anni fa inaccessibili. Il problema è che internet è centralizzato attualmente. Centralizzato vuol dire che tutto quello che voi visitate esiste fisicamente in un luogo. Quindi, ipoteticamente, se Facebook, di cui parlavamo, chiudesse domani, tutte le vostre foto, like, commenti se ne vanno. Un web decentralizzato di cui si sta molto parlando, in cui ci sono dei paper universitari di gente che ipotizza come funzionerebbe, significa che tutti i dati sono in mano a tutti del mondo. Quindi nel caso di Facebook, in un mondo decentralizzato, vuol dire che tutti avrebbero una copia di Facebook. È una cosa che può diventare realtà presto, perché i computer diventano più potenti, perché internet diventa più veloce, e soprattutto questo darebbe la possibilità di andare oltre i governi, le censure dei governi, la Cina censura, anche il governo australiano in un certo senso con i metadata retention comunque controlla gli utenti. Se tu hai un internet completamente decentralizzato, vuol dire che veramente la democratizzazione è completa, perché allora sei sicuro che tutti avranno accesso a queste risorse.
Per non parlare del dibattito sulla neutralità che si sta avendo in questo momento negli Stati Uniti.
Che votano tra l'altro oggi.
Esatto.
Oggi, quindi domani nostro.
Sostanzialmente la neutralità vuol dire che ogni contenuto su internet ha lo stesso diritto di, appunto, di essere diffuso rispetto ad altro. Invece
esatto.
Si vuole cambiare questo.
Sì,
certo,
e perché?
Senso.
Sempre per il vil denaro, che è una cosa che io trovo veramente abborrevole, non so se è una parola che esiste, ma mi piace, abborrevole, guarda che bello.
No, non penso.
Però fa niente, usiamola. E comunque, perché vedi che il mondo cambia anche il linguaggio. Il discorso della net neutrality è che loro vogliono fare come fa Sky, nel senso che se non è più net neutrality, allora un provider può dire: YouTube oggi costa $5, vuoi anche aggiungere i social network? Dammi altri $10. Ah, ma vuoi andare anche su Instagram? $1 extra ti do anche Instagram. E sarebbe veramente, veramente la fine di internet come lo conosciamo. È una cosa come al solito solo dell'America, però come al solito odora di soldi, ah, ma lo posso fare anch'io, e diventa e si sviluppa. Io veramente spero che non passi, anche se comincio ad essere preoccupato. Ci sono senatori.
Perché adesso proprio l'accesso al blog di Peppino, che ha due lettori, e a Facebook è praticamente uguale. Tu puoi andarci senza nessuna restrizione.
È così che dovrebbe essere, dovrebbe continuare a essere, perché sennò ancora diventa un concetto in cui vieni canalizzato, perché uno dice: ah, le informazioni che puoi avere le puoi avere solo dal New York Times, e allora tutte le informazioni le prendi da lì, oppure le informazioni le puoi prendere solo da Fox Network, e ovviamente ognuno ha la sua agenda che cerca di promuovere. Quindi è importantissimo avere un internet neutrale. Io spero che non passi.
Allora, Davide Gaido, grazie per essere stato con noi in questa ultima puntata del 2017. Noi ti diamo appuntamento allora l'anno prossimo.
Sì, l'anno prossimo.
Argomenti incredibili.
Argomenti incredibili che mi sto già preparando. Nel frattempo, buon Natale e felice anno nuovo a tutti voi e ai radiospettatori.
E a chi specula in Bitcoin.
Ovviamente, soprattutto a loro, che faranno un ottimo Natale.
Oh, pessimo.
Quale altro augurio da parte di Davide Gaido? Noi adesso cediamo il microfono a Davide Schiappapietra per la seconda edizione del giornale radio di oggi. Ritorniamo anche per una seconda ora, perché come tutti i giorni il programma in italiano prosegue fino alle 10, quindi a tra pochissimo.
A tra poco.
sbs.com.au/italian